emozioni ci possono proprio saturare. E invece quello che noi cercheremo di fare oggi è capire cosa sono le emozioni, a cosa servono e cosa succede dentro di noi quando si innescano queste emozioni, che possono essere molto forti, eh? La paura del futuro, ad esempio, la paura di contagiare, tutto quello che è l'angoscia. Perché anche questo va sottolineato che qui non è un problema di paura, faccio l'esempio per gli operatori, non è paura, ma anche per noi. La paura è verso un oggetto determinato. Io ho paura se attraverso la strada che la macchina mi possa travolgere. L'angoscia invece è diversa perché noi abbiamo un oggetto che non è determinato, il virus non si vede, è sfuggente e quindi questa angoscia è anche relativa al fatto che noi non possiamo avere veramente un'idea di che cos'è questa situazione di pericolo. Allora il concetto è che noi stiamo imparando a entrare in contatto con noi stessi e stiamo imparando o dobbiamo imparare a non giudicare. Non è il momento per creare o fare dei bilanci o prendere delle decisioni. Quindi il primo punto è che cosa sono le emozioni. Allora, non so se è chiaro perché è fondamentale partire da questa idea che le emozioni sono strumenti conoscitivi che però bisogna saper leggere. Ora noi sappiamo che siamo in un mondo abbastanza razionale. Un mondo che capisce le cose con una logica razionale, mentre le emozioni, che sono strumenti conoscitivi del mondo interno nostro, ma anche esterno, hanno logiche completamente diverse. E quindi di queste logiche la psicologia si è occupata per riuscire a capirle, perché se non le capisci una cosa, se non la conosci, la gestisci in modo abbastanza grezzo, abbastanza, diciamo, improprio. Quindi, le emozioni. Io direi di partire con un intento oggi assieme, perché le emozioni non possiamo decidere quali emozioni vivere, non possiamo avere solo emozioni positive. L'intento sarebbe, l'auspicio, quello di poter non essere travolti dalle emozioni e di poter scegliere ogni volta che tipo di pensiero avere all'interno della nostra mente, perché le emozioni sostanzialmente fanno questo, sono importanti. Le emozioni attivano un dialogo interno, cioè tu hai un evento esterno, all'interno attiva un dialogo interno. Se questo dialogo interno è saggio, allora riusciremo a superare l'emozione, anzi a capirne il significato, perché l'emozione è un messaggio per noi, a capirne il significato e quindi ad attenuarla, se non addirittura a spegnerla. Se invece non riusciamo, il dialogo interno in realtà può essere veramente benzina sul fuoco e quelle emozioni diventano importanti e anche quindi devastanti. Quindi l'auspicio è di riuscire a non essere travolti dalle emozioni e decidere o poterlo fare quale pensiero ospitare nella nostra mente per poterle elaborare e quindi non essere sommersi da queste emozioni. Andare ad ascoltare quell'aria vuota del cervello, questa potrebbe essere un'immagine che c'è contro l'idea che l'emozione rimbalzino dentro la nostra mente e ci saturino e ci possano travolgere. Ecco, se è chiaro questo auspicio, se è chiaro questo, diciamo, concetto, io inizierei a vedere quello che le neuroscienze ci hanno un po' insegnato. Allora, le neuroscienze ci dicono sostanzialmente questo, che le emozioni sono il motore della nostra vita. Cioè, se non avessimo emozioni, parlano di emozioni, non vanno a verificare, diciamo, sottolineare se piacevoli o spiacevoli. Le emozioni ci servono per la nostra vita. E sono delle modificazioni fisico-psicologiche dovute a eventi esterni o interni a noi. Ma non fa una distinzione tra emozioni positive o negative. Le neuroscienze dicono, guardate, che ci servono tutte. Sono emozioni adattive o funzionali, insomma, a poterci far vivere meglio. Mentre noi invece andiamo a valutare le emozioni come positive e negative e cerchiamo di allontanare le emozioni negative, che invece in realtà servono. Possiamo dire che quindi ci sono questo tipo di modificazioni all'interno del nostro dialogo, anche interno, non solo relativo alla nostra, diciamo, fisiologia. Io adesso su questo volevo aggiungere una cosa. Su questo dialogo interno noi possiamo pensare che sia stato l'evento esterno che ci ha creato l'emozione, cioè un evento esterno che ci ha indotto quell'emozione piacevole o spiacevole. In realtà le cose stanno in un modo un po' diverso. Noi abbiamo una parte del nostro cervello che si chiama amigdala. Nell'amigdala noi abbiamo tutta una serie di esperienze che abbiamo accumulato nel corso della vita. L'evento esterno va a far risuonare all'interno della nostra amigdala, che è l'archivio emozionale, delle esperienze che abbiamo già vissuto e crea delle emozioni non tanto relative all'evento che in quel momento sta avvenendo, ma va a far risuonare e a ricordare tutte le esperienze precedenti che noi abbiamo vissuto. E quindi non è che siamo proprio a contatto con la realtà, ma risuoniamo delle esperienze precedenti nostre. Siccome le esperienze più importanti per noi sono quelle negative, perché servono alla nostra sopravvivenza, e quindi questo ci ha permesso di sopravvivere, noi siamo più attratti dalle esperienze negative e quindi servono appunto a sopravvivere, a reagire in maniera pronta. Quindi gli eventi esterni di base attivano il più frequentemente esperienze negative, ma non è che siano proprio reali quelle reazioni, perché si riferiscono a questo archivio emozionale che noi abbiamo. Quindi noi dovremmo in realtà distinguere da un evento esterno a una risonanza che avviene interna. Questo è anche il primo punto. Le emozioni ci fanno reagire e non agire. Noi dovremmo, un altro passaggio può essere questo, ascoltare, perché le emozioni sono messaggi per noi, ascoltare e capire qual è il vero bisogno che l'emozione sta facendo in realtà risuonare. Faccio un esempio per potermi spiegare. Se un operatore, quando vede che un proprio proprio una persona che sta seguendo si sta aggravando, deve comunicare ai familiari la situazione, la rabbia che lui manifesta è una rabbia che in realtà non nasce veramente proprio da quella situazione, ma nasce da un suo bisogno, che è un bisogno quello di riuscire ad aiutare le persone, a poter curare le persone. Se invece questa rabbia non la scaricasse e pensasse che in realtà è un suo bisogno che l'emozione fa tirar fuori, avrebbe, diciamo, una reazione diversa rispetto a quella che in quel momento ha. Quindi l'emozione ti dovrebbe dire qual è il tuo bisogno. Per l'operatore sarebbe il bisogno di poter aiutare le persone, di potersi essere, di essere riconosciuto dalle persone. E quindi la rabbia è più che altro verso se stesso che verso l'evento. Ecco, questi sono alcuni passaggi che ci possono aiutare a capire che le emozioni sono dei messaggi che ci dicono qual è quel bisogno non soddisfatto che, se dovesse essere soddisfatto, farebbe vivere le emozioni in maniera diversa. Quindi l'operatore non dovrebbe pensare di essere un salvatore o di essere ben voluto dalle persone, perché quando tu comunichi una notizia negativa le persone non ti possono riconoscere tutto il tuo impegno, non ti dicono grazie. E quindi il tuo bisogno era quello di avere un bisogno insoddisfatto, che di essere riconosciuto e di riuscire ad aiutare le persone. Quindi quella rabbia è più una rabbia che non è legata all'evento esterno, ma è una risonanza interna di un bisogno non soddisfatto, quello di avere un riconoscimento. E quindi l'obiettivo è sostanzialmente quello di non far scattare l'amigdala, di non far scattare le reazioni molto forti, molto violenti, ma agire in base all'evento vero e proprio e non tutte le risonanze che questo evento ci fa reagire. Ecco, questa è un po' la struttura delle emozioni, che sono in realtà reattive e non sono spesso molto legate all'evento che le procura, e sono a volte molto più forti di quanto dovrebbero essere. Quindi uno si può arrabbiare, ma non in quel modo. Si può arrabbiare perché non è riuscito a curare. Ma visto che noi non possiamo essere, diciamo, persone che riescono a curare sempre e comunque, dovremmo anche un po' accettare il fatto che noi non siamo salvatori e che non dobbiamo aspettarci ringraziamenti da parte delle persone quando non hanno assolutamente la possibilità di poterci ringraziare, perché stanno elaborando un dolore, un lutto, e in quel momento non possono né ringraziarci né riconoscere tutta la nostra, diciamo, professionalità. Però è un bisogno non riconosciuto che la rabbia ti dovrebbe far emergere. Bisognerebbe ascoltare cosa quella emozione ti sta dicendo, cosa dovresti fare, che messaggio ti sta dando, per evitare queste risonanze e per essere più nel momento, diciamo, aderenti alla situazione reale. Non so se sono stato chiaro, perché in poche parole volevo dire che le emozioni in realtà non sono vere, ma sono risonanze di eventi negativi che noi abbiamo archiviato nella nostra memoria emozionale, che è l'amigdala. Un esempio che ci può aiutare, mi aiuta un po' a spiegare, è quando vediamo, per esempio, una persona aiutata da un suo collega, un infermiere, che è accasciato mentre il collega lo sta sollevando, eppure la situazione è la stessa, l'evento è lo stesso, però uno reagisce in maniera più, diciamo, reattiva. L'altro agisce invece in maniera molto più controllata, perché evidentemente nella sua amigdala ha archiviato nel passato altre esperienze e quindi altre risonanze. Allora, l'obiettivo principale è quello di non far scattare l'amigdala. E questo è, diciamo, il passaggio successivo. Chiarito il fatto che noi le emozioni sono reattive e non attive, cioè noi reagiamo in realtà. Quelle emozioni sono forti, ma sono reattive. Se fossero invece agite, ci sarebbero lo stesso, ma sarebbero meno forti, insomma, più gestibili. Io posso comunque arrabbiarmi, posso comunque essere triste, ma non così tanto triste, non così tanto arrabbiato. E l'emozione ti dice qual è quell'azione che se tu metti in atto ti fa attenuare quell'emozione. Quindi l'emozione agisci, fai qualche cosa. Cambia anche quel dialogo tuo interno. Ci sono, a questo punto do 2 o 3 indicazioni su come non far scattare l'amigdala. Allora, visto che è un bisogno non soddisfatto, noi dovremmo dedicare dei momenti proprio per noi stessi in modo da poterci in qualche modo gratificare. Ad esempio, il semplice parlare con qualcuno, esprimere le proprie emozioni con qualcuno, già questo ti fa attenuare le emozioni. Piccoli momenti dedicati a noi, cose piacevoli che ci fanno stare bene, ma questo fatto quotidianamente, potrebbe non far scattare l'amigdala, cioè ci potrebbe aiutare a reagire e non ad agire. Quindi però bisognerebbe costantemente, giornalmente, avere dei momenti di spazio dedicati a se stessi, in maniera, non dico egoistica, ma in maniera per soddisfare la propria necessità, i propri bisogni. E con il tempo si riesce a desensibilizzare l'amigdala. Quando si riuscirà a desensibilizzare l'amigdala facendo cose per se stessi, è un sano egoismo sostanzialmente, riusciremo finalmente a rinforzare la nostra area cognitiva, che ci permette di ragionare su quale effettivamente emozione migliore o, diciamo, adeguata in quel momento possiamo mettere in atto. Quindi c'è un sequestro emozionale sostanzialmente quando noi reagiamo con l'amigdala. Se noi invece desensibilizziamo l'amigdala con, ripeto, anche per esempio l'attività motoria. L'attività motoria, siccome le emozioni agiscono sul corpo, noi agendo sul corpo possiamo agire sulle emozioni. L'attività motoria aumenta il testosterone, che è sostanzialmente l'ormone della forza e l'ormone del coraggio. Invece, quando noi stiamo nelle situazioni negative per troppo tempo, sviluppiamo invece un altro ormone, che è il cortisolo. Il cortisolo è l'ormone dello stress. E essendo tanto stress, questo ci porta ad aumentare l'emozione negativa. Quindi a diminuire il cortisolo e aumentare il testosterone lo si fa o con attività motoria, ad esempio, o prendendo momenti per se stessi gratificanti, che questi ci possono quindi diminuire il cortisolo e aumentare questo che è il testosterone. Quindi prendersi cura di sé, perché le persone sono arrabbiate. Perché si stanno prendendo cura degli altri e gli altri non si stanno prendendo cura di loro stessi. Ecco perché si arrabbiano, ma si arrabbiano per un bisogno non soddisfatto. E allora, siccome noi dobbiamo prendersi cura di noi stessi, dobbiamo iniziare ad avere dei momenti per noi gratificanti durante tutta la giornata, quindi qui c'è un allenamento costante, per non far scattare l'amigdala, desensibilizzarla, rafforzare l'area cognitiva che ci permette di agire e di non reagire, cioè di non avere un sequestro emozionale. C'è un piccolo trucco che lo possiamo utilizzare sin dalle prossime ore che viene insegnato agli infermieri. Si chiama STOP. STOP sostanzialmente è un acronimo. L'acronimo S sta appunto per STOP. Quando senti che un'emozione si sta facendo sempre più pesante, tu ti devi fermare. A questo punto STOP vuol dire S sta per fermare. Dedica del tempo o per parlare con qualcuno delle tue emozioni o dedica del tempo per te, per fare qualcosa di piacevole e osserva quello che stai facendo. O sta per osservazione. Se noi osserviamo quello che stiamo facendo, ci accorgiamo, però dobbiamo osservarlo, per esempio se facciamo cose piacevoli per noi, osserviamo che siamo più tranquilli, che siamo attivi. Osservare vuol dire rendersi conto che stiamo un po' meglio. E STOP, la P sta per prosegui, resta in quella situazione piacevole. Così, ripeto, aumenta il testosterone e diminuisce il cortisolo. Quindi è fondamentale ascoltare la musica, è fondamentale avere degli hobby, è fondamentale fare attività motorie, è fondamentale, per esempio, la meditazione. È fondamentale tutto quello che ci serve, e noi non dobbiamo essere poi consapevoli, per non far scattare l'amigdala. Ecco, questo è un altro piccolo, diciamo, esercizio che si può fare. L'ultimo esercizio che mi sento di dire, per avere quindi un controllo dell'amigdala, di attenuarla, non eliminarla, non spegnerla, ma attenuarla, è quello che viene insegnato per chi ha attacchi di panico o comunque vicino a quello che si definisce attacchi di panico. Quando senti che un'emozione si sta facendo presente in maniera troppo intensa, insomma, ma ripeto, è troppo intensa perché ti fa entrare in risonanza l'amigdala che ha solo emozioni negative per una questione di sopravvivenza e quindi è molto molto negativa la questione. È per una questione di prudenza, assolutamente. Quando senti che questa emozione è così forte, allora tu avresti, si deve fare sostanzialmente questo, imparare un elenco di oggetti molto molto dettagliati e complicati e tu questo elenco lo impari a memoria precedentemente. Quando senti che l'emozione sta prendendo il sopravvento, tu inizi a elencare questo elenco di oggetti molto complicati, guardandoli nel dettaglio, osservandoli, sentendoli anche se hanno, diciamo, una ruvidità, sentendoli anche nella temperatura, vedendoli nel colore. E questo elenco molto complicato ti porta l'attenzione dall'emozione, siccome noi non possiamo avere l'attenzione su due cose contemporaneamente, l'attenzione dall'emozione te lo sposta su questo elenco che stai memorizzando. E così sposti l'attenzione. Spostando l'attenzione si modifica anche l'aspetto emotivo. E questo elenco ripreso proprio serve molto per chi ha attacchi di panico o chi ha delle emozioni che non riesce in quel momento a controllare. Questo è assieme a stop, assieme a fai qualcosa per te, perché così senti che sei soddisfatto, perché le emozioni ti stanno dicendo è un bisogno che non hai soddisfatto, vallo a capire te quel bisogno. Però dei bisogni, io volevo solo aggiungere una cosa, noi abbiamo bisogno di quattro sostanzialmente bisogni, che se non soddisfatti creano delle emozioni. Uno è il bisogno del controllo. Ora, quando un operatore non riesce a seguire una persona come vorrebbe, la malattia non può essere in qualche modo. Il controllo lui l'ha perso e quindi il bisogno di controllo che non ha più lo fa arrabbiare. Quindi renditi conto che tu non puoi essere un salvatore, non puoi avere controllo su tutto. E quindi ci sta anche nella tua professionalità fare al meglio e dopo si dice aprire l'ombrello, cioè proteggersi dalle critiche che noi stessi ci facciamo, ma se il nostro bisogno è il controllo siamo veramente in difficoltà. Quindi noi possiamo controllare, ma non in maniera assoluta. L'altro bisogno è un bisogno del consenso. Che gli altri ti vogliono bene, che ti riconoscono. Caspita, uno mi ringrazia quando gli ho dato una notizia negativa. In quel momento non c'è quella persona, non può ringraziarti, deve elaborare. E quindi il bisogno del consenso, del riconoscimento, dell'essere benvoluto, lì non c'è, lì non c'è. Puoi fare qualcosa per te. Poi c'è il bisogno della precisione. Molte persone hanno, qui la precisione non c'è perché è imprevedibile, non si sa come gestire, insomma. E quindi anche questa cosa qui andrebbe sottolineata, che tu stai avendo un'emozione perché hai un bisogno di precisione. Oppure un altro bisogno molto semplice è quello di evitare dei conflitti. Però a volte i conflitti ci sono, tu devi darla la notizia. E allora io cerco di evitare il conflitto, allora con l'emozione molto forte perché tu avresti un bisogno di evitare il conflitto. O evitare il conflitto, o la precisione, o essere benvoluti, o avere il controllo, quelli di base sono i bisogni che noi dobbiamo soddisfare, perché sennò le nostre emozioni saranno reattive e non saranno, diciamo, gestibili. Dobbiamo quindi soddisfare quotidianamente i nostri bisogni per desensibilizzare l'amigdala e non farla scattare. Quindi la differenza. Allora, l'uomo, chiudo, l'uomo dicono che sia l'ultima entità comparsa su questo pianeta. L'uomo ancora è in fase di stabilizzazione. Gli altri elementi presenti sono già tutti stabili. L'uomo è ancora scusate, questa grossezza, l'uomo è in fase di stabilizzazione. Noi desensibilizzare l'amigdala, insomma, ci vorrà ancora un po'. Quindi è fondamentale la gestione delle emozioni, avendo queste piccole, piccole indicazioni che ho voluto dare, ma molto pratiche, possono essere molto, molto utili. Volevo chiudere, che così finisco, volevo chiudere con un concetto della compassione. Adesso. La compassione non è compatire. Compatire sa da pietà e disprezzo. Noi dovremmo ricercare compassione per noi stessi, per i nostri bisogni, tutte queste cose. Cioè, compassione vuol dire entrare in contatto con i nostri bisogni e riuscire a soddisfarli. Ecco, io invito un po' tutti a ricercare compassione per se stessi e per donarla poi agli altri. Ecco, con questo concetto spero di aver dato un piccolo contributo sulla desensibilizzazione dell'amigdala e sulla nostra stabilizzazione come uomini rispetto alle emozioni istintive di sopravvivenza che comunque abbiamo.
Benissimo Roberto, grazie. ho imparato tante cose, l'amigdala, il cortisolo, il testosterone. E quando parlavamo dietro le quinte, diciamo, abbiamo anche hai usato il termine resilienza. Termine resilienza, che come sai è un termine più che altro ingegneristico, che è di scienza dei materiali, dove è la caratteristica quindi di un materiale consistente nella capacità di assorbire energia meccanica a fronte di un urto, fino alla sua rottura o deformazione, plastica o elastica. Però, questa resilienza in realtà è la sua capacità di assorbire questa energia. Ma questa energia che gli viene catapultata addosso a questo materiale, alle volte lascia un segno, anzi molto spesso lascia un segno che non sempre è visibile. Ecco, visibile a occhio nudo e che poi ne modifica le sue caratteristiche meccaniche. Ecco, nell'essere umano la situazione immagino sia un po' più o meno la stessa, cioè tutte queste emozioni lasciano un segno nell'amigdala e come ci si fa ad accorgere? Esistono delle avvisaglie, degli elementi che possono essere percepiti in maniera più evidente di questa mancanza di capacità meccanica, fra virgolette, dell'essere umano?
Sì, allora, quando una persona non esprime un'emozione e avrebbe tutta ragione di esprimerlo, io inizio a preoccuparmi. Finché una persona piange e si dispera, c'è ancora qualche cosa, ma quando non si dispera più, allora lì possiamo iniziare a preoccuparci, perché lì è quella rottura che non vedi, quella rottura che in realtà improvvisamente accade. Quindi le emozioni vanno manifestate, però no, non in maniera istintiva, ma in maniera consapevole rispetto a qual è il bisogno che in quel momento non è soddisfatto. Il tuo bisogno qual è che non è soddisfatto? Quindi io posso dire che si dovrebbero, se fosse un materiale, vedere le fessurazioni. Quindi l'emozione va espressa, la devi vedere, però la devi vedere nell'ottica di qual è quel bisogno che non è soddisfatto, che tu devi soddisfare, un invito ad agire per attenuare quell'emozione. Quindi è un messaggio per noi. Non so se mi sono spiegato, è
Sì.
giusto che uno sia disperato. Io mi preoccupo quando uno non piange più. Allora lì sì, la questione diventa critica. Potrebbe esserci il punto di rottura dietro l'angolo.
Quindi l'assenza di espressione di emozioni.
È il distacco dalle emozioni, perché l'emozione ti sta dicendo soddisfa un tuo bisogno, perché quando l'hai soddisfatto stai meglio. Ma l'emozione, le soddisfazioni, scusate, noi le troviamo aumentando il testosterone, che è una questione anche tecnica, insomma, tutto sommato. E per farlo bisogna fare cose che ci gratificano, che può essere qualunque cosa, ma fatta giornalmente. Allora desensibilizzi l'amigdala. Noi abbiamo un grande nemico interno, che siamo noi stessi, si chiama amigdala. Che va bene perché è la sede delle emozioni. Se tu levi l'amigdala, diventi anaffettivo. Punto. Quindi ci devono essere, però attenzione, bisogna essere a contatto con l'esperienza esterna e non far sì che l'esperienza esterna faccia entrare in risonanza le nostre esperienze passate, che sono solo negative, quelle principali, perché le esperienze attivano, le esperienze esterne attivano esperienze interne negative, amplificandole. E quindi tu è come dire, non sai di che cosa stiamo parlando. Perdi questa possibilità di definire l'oggetto dell'emozione. Non
Chiarissimo.
so se ho risposto. Ecco, l'importante è se uno ha piacere di fare, ecco, attività fisica, attività motoria, muoversi, ecco, ogni giorno bisogna farlo. Come caricare il cellulare, ogni giorno.
Ok, Mario, adesso
Ok.
passerei a chiuso.
Direi che tanto grazie Roberto ed eventualmente se ci sono domande le lasciamo poi alla fine da fare ai nostri relatori. Io passerei la parola alla Cinzia, dove la Cinzia, beh, la conoscete più o meno tutti, è un'esperta di validation, moltissimi sono le sue attività, i suoi interventi nel mondo delle strutture residenziali per anziani, in particolare in quello che è la relazione fra operatore e anziano. E quindi vorrei approfittare del suo punto di osservazione. In questo mondo stravolto per l'appunto dalla pandemia, dove le strutture residenziali per anziani si sono fortemente sanitarizzate, quasi vorrei dire trasformate in case di reclusione, e un po' gli operatori mi ricordano il mio militare, cioè sono più o meno diventati operatori da guerra NBC. Quando facevamo su alla scuola l'addestramento per indossare tutte schermi, eccetera, e tutte le operazioni di disinfezione, vorrei capire dalla Cinzia che ci aiutasse a capire, a intercettare, a sviluppare le attenzioni che gli operatori possono e devono mettere in questo momento in atto relativamente all'anziano, perché se abbiamo detto che è sotto stress l'operatore, non dimentichiamo che anche l'anziano in struttura residenziale è in questo momento sotto stress ed è sicuramente forse un anello più debole dell'operatore. Cinzia.
Sì, grazie Mario. Bella, bella questa domanda anche perché è vero, insomma, questa è forse la cosa su cui penso di poter dire qualcosa, però chissà quante altre poi osservazioni anche altri faranno. Ma certo è l'anello più debole, in assoluto, l'anziano e tu sai, voi, qualcuno che mi conosce sa che mi occupo di demenza, quindi gli anziani con disorientamento lo sono 10 volte tanto. Perché perlomeno noi abbiamo l'opportunità, noi operatori, abbiamo l'opportunità di capire, di comprendere quello che sta accadendo e di tollerare e di trovare tutte quelle strade di cui abbiamo appena sentito parlare per poter adattarci alla nuova situazione. L'anziano già di per sé difficilmente è così flessibile, così elastico, è un pochino più. Tende un po' ad essere più chiuso, no? Nelle sue, no, non tutti, non c'è scritto da nessuna parte, però spesso gli anziani in struttura sono un po' rigidi, tra virgolette, cioè meno flessibili. Nel caso degli anziani affetti da demenza non ci sono nemmeno le competenze per poterlo fare. E questo cambia completamente le cose, proprio completamente. Quando io non ho la competenza per fare un certo passaggio, che è quello appunto dell'adattamento alla nuova situazione, beh, allora vengono fuori le reazioni più diverse, per cui i comportamenti disturbati, che sono in genere le etichette che attacchiamo, no, agli anziani affetti da demenza, adesso sono molto di più e li troviamo anche negli anziani che cognitivamente non sono compromessi, perché mi viene da dire, lo dico spesso, è legittima difesa probabilmente, è l'unico modo possibile per poter sopravvivere un po' a questa situazione così difficile. E quindi tu Mario mi chiedi, anche se ovviamente è difficile, in poche parole, è difficile qua online, senza voi davanti, senza potervi chiedere cosa ne pensate, senza potervi vedere tutti, quindi tutto molto difficile. Io ci provo, proviamo poi a vedere se magari attraverso le domande riusciamo a colloquiare un po' di più. Ma io posso solo dirvi, dire a voi tutti, io sono sicura che gli operatori l'hanno già trovata questa strada. A me l'ha insegnato molto l'atteggiamento validante, che è quello che poi è diventato un po' il mio mestiere, insegnare l'atteggiamento validante, che cos'è e come applicarlo all'anziano affetto da demenza. Allora, oggi io direi agli operatori che forse l'atteggiamento validante è una risorsa enorme in questo momento. Se già prima lo era, adesso è quasi indispensabile. E lo dico perché se non riesco a capire, allora partiamo dal presupposto che stiamo parlando di anziani compromessi per il momento, no? Se io non riesco a capire che cosa sta accadendo intorno a me, se io non riesco a seguire sufficientemente bene il processo delle cose, se trovo davanti a me questi operatori che alcuni anziani, l'ho sentito con le mie orecchie, un'anziana ha detto, ha sulla maschera, ha sulla maschera. se non riesco a interpretare, a comprendere che cos'è questa mascherina, perché gli occhiali, perché la cuffia, perché il camice sopra il camice, perché non mi vieni più vicino, perché non mi abbracci come hai fatto fino a ieri, perché non mi parli guardandomi bene, bene negli occhi, ma tanto così, perché con la demenza lo sguardo, il contatto visivo, la vicinanza, il tocco, sono tutti strumenti importantissimi. Se non riesco a giustificare nella mia mente, proprio a comprendere cognitivamente tutto ciò, possiamo ben immaginare quante emozioni appunto iniziano a uscire da queste persone. Visto che abbiamo appena parlato di emozioni, proviamo bene a immaginare quanti richiami. È bellissima questa cosa che ha appena detto Roberto. Ti ringrazio Roberto perché mi hai fatto proprio pensare a come mai i nostri anziani affetti da demenza così spesso richiamano e loro lo dicono chiaro perché la demenza permette questa, sono disinibiti, quindi buttano fuori tutto, no? Te lo dicono chiaro che c'è la guerra, c'è il terremoto, passa un carrello della cucina che fa tu 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 ed è il terremoto. E quindi capisci proprio lì quanto è vera questa cosa che ci ha appena spiegato Roberto. Si richiamano in maniera pazzesca e per loro non è neanche un richiamo, per la maggior parte di loro, quando la demenza comincia a essere un po' in una fase un pochino più avanzata, non è più neanche un richiamo, viene vissuto come il qui e ora. Il là e allora diventa il qui e ora. E allora cosa succede? Che a mio parere, io non lo so, è vero, io poi l'ho sposato, l'atteggiamento validante, quindi vuol dire che mi ha conquistato, ma insomma io l'ho trovato straordinario. Se noi operatori, adesso più che mai, riusciamo a lavorare sulla grande tentazione di spiegare, spiegare e rispiegare le cose. E invece mettiamo più energie, non dico che sia inutile spiegare, ma con l'anziano affetto da demenza stiamo sempre parlando di questo, la cornice è questa, è la demenza per il momento. Con l'anziano affetto da demenza, spiegare continuamente, continuare a rispiegare la situazione, continuare a dire che ho sulla mascherina per questo motivo, che non posso abbracciarti per quell'altro, che fuori c'è quella cosa, purtroppo non è utile. Quell'energia diventa invece clamorosamente più utile se viene spesa nell'ascolto validante, che significa nel addirittura chiedere, approfondire qual è il tema emotivo dell'altro. Quindi cosa senti, cosa pensi che stia accadendo, chiedere all'anziano cosa gli fa paura, cosa può accadere, aprire la porta della comunicazione attraverso l'ascolto dei suoi temi, non continuamente concentrandosi sullo spiegare i nostri. In realtà andiamo ad aprire la porta della comunicazione. E ripeto, non sto dicendo che non valga la pena provare anche ogni tanto, soprattutto con le persone meno compromesse, di spiegare, certo che lo facciamo e come, ma questo ci viene più spontaneo, ci viene più normale. Io invece qui vorrei più raccontare quanto è utile riuscire a rinunciare un pochino di più al far ragionare, far capire, spiegare, per lasciare buona parte perlomeno della nostra comunicazione, del nostro contatto comunicativo in apertura, come dire, dell'altro. Non so se riesco a
Oi, oi. Cinzia è sparita.
Ti abbiamo perso, Cinzia, riesci a riconnetterti? Vediamo.
Elena?
Prova a vedere.
Si deve ricollegare. Se si connette entro un minuto, bene, altrimenti andiamo avanti. Abbiate pazienza. No, sto chiamando Mario.
In realtà è ancora connessa, solo che non si sente, non si vede.
Ecco, se posso intervenire, che aggiungo quanto stava dicendo la Cinzia.
Sì.
Posso?
Vai, vai Roberto.
Perché mi ha fatto venire in mente questo, quello che lei stava dicendo. Allora, le persone, quando gli fai una domanda su una cosa che in realtà non si riferisce al presente, ma è un loro ricordo, se gli fai delle domande, rispondendo diventano più consapevoli forse della situazione. Perché se tu non sei consapevole di una situazione, quella cosa non esiste. Quindi la tecnica è adatta a far diventare consapevole la persona del momento nel quale sta vivendo, ma solo attraverso delle domande. Con le domande uno diventa consapevole perché fa lui il percorso di ricerca e di scoperta, perché è la consapevolezza la base forse che ci permette di lavorare. Quindi quando non sei consapevole di una cosa, quella cosa non esiste. E l'unico modo per diventare consapevoli è fare delle domande, non certo facendo delle affermazioni, perché ricevono una risposta di difesa. Quindi quello che ha detto secondo me è fondamentale, riuscire a capire quale domande, ma già lei ne ha date alcune, fare delle domande in genere poi a tutti, non solo alle persone che hanno qualche difficoltà cognitiva, permette di acquisire la consapevolezza, perché tu fai la ricerca della risposta. Fondamentale.
Ditemi solo anche nel frattempo se mi sentite, scusate.
Adesso sì.
Grazie. Adesso grazie Roberto.
Vita e Roberto aveva, aveva fatto l'intervento.
L'ho intuito e ti ringrazio tanto. Scusa, non volevo interromperti.
No, ho finito, finito.
Ok, ma mi spiace tantissimo, sono due giorni che succede qualcosa alla mia linea, terribile. Ok, adesso è difficilissimo ovviamente per me provare a riprendere là dove...
Aiuto un attimo, ti aiuto. Tu
grazie.
Ci stavi raccontando di quanto importante è l'ascolto validante, cioè l'attività di ascolto che è necessario fare nei confronti dell'anziano. Io vado ad aggiungere un'altra cosa. Come si fa a gestire un ascolto in un momento come questo, dove da una parte abbiamo tutte queste difficoltà, fra virgolette, meccaniche, fisiche, confinamenti, operatori bardati con mascheroni, con mascherina chirurgica, con sacchi addosso, cuffiette, cioè in una condizione in cui la comunicazione è più difficile.
Certo.
Quali possono essere le strategie, quali possono essere i via, i là, ma che ti hanno magari anche raccontato l'esperienza sì, altri operatori
sì.
Attivare?
Certo, grazie Mario, perché in realtà stavo proprio arrivando lì, vi stavo raccontando dell'atteggiamento validante, ma mi ero fermata solo sull'ascolto con la A maiuscola, quello che andando ad approfondire il tema dell'altro, più che a dire noi delle cose, va ad aprire la porta delle sue emozioni affinché possano prendere la luce, perché come diceva Roberto, esprimere le proprie emozioni è un processo salutare. Essere magari catturati completamente, no, sono d'accordo, ma esprimere le nostre emozioni anche a noi fa bene, figuriamoci agli anziani. L'altra cosa che vi volevo dire, me l'hai proprio anticipata Mario, è proprio questa. Ci sono delle tecniche, per fortuna, che noi operatori validation ci abbiamo messo un po' a imparare. È faticoso per certi versi apprenderle, esercitarsi, ma che poi sono molto utili. E in questo momento, anch'io ero un po' spaventata all'inizio. Pensavo proprio, mamma mia, non le potremo mettere più in pratica, perché alcune necessitano, per esempio, di grande vicinanza fisica. Altre necessitano sicuramente di non avere una mascherina o di non avere sui guanti, quindi lo shock iniziale ce l'abbiamo avuto tutti, siamo rimasti un po' sbalorditi. Poi in realtà ascoltando un po' di operatori che ho formato e che ho avuto la fortuna di sentire in questi due mesi come va, come non va, come ve la state cavando, mi sono arrivate delle testimonianze di una bellezza, perché come dice una mia collega c'è un sorriso che va oltre la mascherina, ci sono delle cose che arrivano attraverso mille canali e che sono indubbiamente complicati da morire, non sto dicendo di no, non voglio raccontare favole. Mascherina, guanti, occhiali, camice o giacca e sopra anche un'altra cosa, è pazzesco. Molto difficile sia per chi ce le ha su, sia per chi ti sta ascoltando. Mamma mia, arrivare a sera così senza poter respirare, sudati fradici, per carità, tutta roba difficilissima. Però sono d'accordo con questa collega che ha detto questa frase meravigliosa. C'è un sorriso, c'è un qualcosa nel tuo atteggiamento, nel tuo modo di porti, che va oltre. Come c'è qualcosa che va oltre anche attraverso questo schermo. Non era così semplice per tutti noi parlare attraverso uno schermo. Io sono la prima ad avere un grande desiderio di ritornare in aula, perché Dio mio, se... cosa pagherei per avere tutti voi che togliete via tutti quei segni rossi dalla vostra voce e parlare, comunicare, confrontarci. Però c'è qualcosa che vi arriva, c'è qualcosa che a me arriva. Ed è possibile anche con la mascherina, ed è possibile anche con i guanti, ed è possibile anche quando purtroppo non posso starti proprio così vicino. È fatto di tecniche più verbali, che sono un po' quelle che vi dicevo prima, la capacità di approfondire invece che di rispondere, la capacità di chiedere a te invece che dirti troppo io, o occupare tutto lo spazio io. Ma ci sono anche tutte le altre tecniche non verbali, lo sguardo è lo sguardo, anche attraverso gli occhiali arriva. Bisognerà andare un pochino vicino, su questo non ci piove, soprattutto per le persone che non vedono bene, però lo sguardo arriva. Il tono della voce, quale importanza ha? Andare da un anziano e parlargli con un certo tono, con un certo ritmo, cosa non è questa grande risorsa, ripeto, perché non tutti noi nasciamo già con un certo tono, con un certo... cioè, sono tutte tecniche, io le chiamo tecniche perché mi sono proprio resa conto che è stato molto utile per me impararle. Non sono cambiata nella mia profondità, nella mia essenza, io sono ancora quella di una volta, ma ho lavorato, per esempio, sulla velocità con cui parlavo agli anziani, che è la velocità che io ho e che sto usando con voi, perché voi mi capite al volo. Con l'anziano assolutamente no, il ritmo va rallentato tantissimo, bisogna riuscire proprio a stare molto, molto più lenti e lasciare molti più spazi, sia perché lui o lei li possa riempire, sia perché possa seguire quando ha delle difficoltà cognitive. Quindi, come vedi Mario, ci sono e come delle tecniche, delle risorse che possiamo mettere in campo anche se, anzi direi soprattutto in questo momento, esistono e come. Ho risposto alla tua domanda?
Sì, 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 certo, Cinzia, hai risposto in maniera più che esaustiva. E mi fa pensare che possono esserci anche delle barriere fisiche, tecniche, la comunicazione quando è, diciamo, attenta e sincera, trasparente, attraversa anche queste barriere. Ascoltami, io ti farei un'altra domanda e poi chiuderei.
Aprirei a tutti però, Mario.
E poi, sì, l'ultima che glielo faccio io personale in amicizia alla Cinzia, dai. che è quella relativa. Io so che tu gestisci anche tanti Alzheimer Caffè. Abbiamo parlato di RSA, quindi di strutture chiuse, ma sicuramente parallelamente anche a domicilio abbiamo avuto situazioni di confinamento di anziani, non dico di abbandono, ma comunque di mancanza di collegamento. E quindi hai per caso avuto dei feedback rispetto a questi Alzheimer Caffè? Cosa ne so, li avete sospesi, non li avete più condotti, oppure delle famiglie, insomma.
Sì, sì. No, cercherò di essere breve perché ha ragione Giorgio, anch'io preferisco che abbiano voce veramente i partecipanti, per cui veramente uccidetemi se prendo il volo e non mi fermo più. No, perché l'Alzheimer Café adesso lo sai, grazie, ti ringrazio per l'amicizia, lo sai che è il mio tema per eccellenza, nel senso che la mia quotidianità è più... ho lavorato tanti anni in RSA, ma adesso mi dedico di più agli anziani sul territorio. E faccio parte di un'associazione che si occupa appunto degli anziani a casa. abbiamo dovuto chiudere, non solo noi, sono in contatto con altri, con altre associazioni che fanno la stessa cosa, abbiamo parlato molto, quindi sì, è stata dura anche per questi anziani, ve lo confermo. Ci sono degli anziani soli, degli anziani con figli che hanno continuato meravigliosamente ad essere il più vicino possibile, ma che portavano la spesa sul pianerottolo e se ne andavano per forza. Anziani che abbiamo fatto fatica a raggiungere perché avevano solo ed esclusivamente il telefono di casa, quindi zero Skype, zero WhatsApp, zero tutto il resto. Ecco, mi viene da dire il grande adattamento sia nostro, di noi operatori, noi volontari, sia degli anziani, ti rispondo solo questo perché sennò veramente finiamo stasera alle 8, il grande adattamento che ne è venuto fuori mi fa dire oggi che, come tu sai, ho dovuto spostare l'Alzheimer Café, che di solito è al mercoledì pomeriggio alle 4 e l'ho dovuto fare questa mattina. Cioè siamo arrivati pian pianino, ce n'è voluto prima, lo shock, poi la fantasia, poi la mettere in pratica, ma insomma le famiglie, i nipoti, cosa non si è scatenato. Io quando stamattina mi sono sentita dire dalla Rachele, che aveva detto da settimana prossima non ci sono più all'Alzheimer Café via Skype perché mia figlia ricomincia a lavorare, e quando stamattina invece è comparsa e ha detto è perché c'ho un nipote che mi vuole bene e che è riuscito a trovare il modo di portare lì un computer, di attivargli Skype. Questo per dirvi, lei era felice come se stesse facendo la cosa più bella del mondo ed è un incontro di un'oretta tra di noi, un po' come stiamo facendo noi adesso, solo che siamo in 5-6, non di più, perché sennò non ci riusciremmo, e anche con appunto grandi difficoltà, perché poi le persone più compromesse ovviamente non ci capiscono, grandi grandi guai, però gran cosa, ecco. Quindi mi viene da dirti un livello di, sì, di adattamento felice, ma proprio felice, straordinario, e che proprio questa mattina la signora Matilde ha chiuso in bellezza il nostro, lei è la presidente, quella che apre e chiude l'Alzheimer Café, è la presidente del gruppo Validation, e ha detto a un certo punto, beh, questo periodo è veramente difficile, però noi stiamo facendo una cosa proprio bella, e l'ha detto in un modo che sembrava proprio ci stesse comunicando quanto fosse straordinario. E io devo dire che l'ho visto non solo nella nostra associazione, proprio l'ho visto tanto. Zitta, Cinzia.
Ok, no, va benissimo, grazie.
Grazie
Cinzia, a voi. Mi piace perché adattamento è la parola giusta nella gestione dell'emergenza, anche è un'altra parola che dovremmo utilizzare a 360 gradi. Chiedo alla Barbara se ci sono domande che sono arrivate, oppure se c'è qualcuno che vuole fare, ha un quesito da porre a Roberto e a Cinzia.
No, Barbara, accendetevi il microfono.
Però ognuno può attivare il microfono. Se volete prenotarvi in chat, così vediamo l'ordine di chi vuole parlare, e basta attivarsi il microfono.
Bene.
Ok, Carlo Cesarano, vieni avanti.
Buonasera a tutti. Grazie tantissimo, questi interventi sono stati veramente consolanti e illuminanti per me, che ho cominciato solamente da novembre a lavorare con gli anziani e come animatore, e mi ritrovo completamente con quello che è stato detto, non senza grandissime difficoltà nel ricevere poi un ritorno che spesso è un ritorno di sofferenza, di dolore, al quale io a volte mi sento impotente. Ed è proprio questo, cioè vorrei sentirmi dire da voi che cosa è possibile fare quando, grazie all'empatia che si stabilisce, proprio grazie al fatto di porre domande, non fare affermazioni, queste persone vomitano letteralmente un dolore, una sofferenza atroce e priva di speranze. È una domanda, immagino, molto difficile a cui dare una risposta, però io in questo momento ho dei momenti veramente in cui mi sento impotente.
Chiederei un altro paio magari di interventi prima di dare la parola ai relatori, così almeno completiamo un po' le questioni.
Sì, Paola Rabino si è prenotata, quindi può parlare.
Sì, buonasera. No, io volevo chiedere, noi anche noi gestiamo due caffè Alzheimer e siamo costantemente in contatto con i nostri familiari, più che con i partecipanti, perché noi abbiamo partecipanti con una malattia già molto avanzata. Abbiamo riscontrato, e questo lavoro anche in casa di riposo, per cui l'ho riscontrato purtroppo anche in casa di riposo, che la malattia è andata molto, molto avanti, soprattutto per quelli a casa, cioè nel senso che in casa di riposo riesco a stimolarli di più, è più dovuto forse a un malessere generale, a un alzamento dei livelli di cortisolo e non di testosterone, per cui sono recuperabili secondo me quando si apriranno le visite. Però a casa c'è stato un netto peggioramento, cioè è come se fossero crollati tutti i punti di riferimento, cioè i nostri anziani disorientati già non hanno punti di riferimento, se ricostruiscono o glieli diamo noi man mano, si sono alterati ulteriormente questi punti di riferimento. Quindi mi piacerebbe avere un confronto con voi, con Cinzia che gestisce anche lei che sente i suoi del caffè Alzheimer, per vedere se è qualcosa che abbiamo verificato solo noi o se è una situazione diffusa. Grazie.
Qualcun altro? Beh, altrimenti iniziamo a darvi...
Intanto che aspettiamo, io risponderei prima di tutto, mi permetta, va bene Giorgio, vado?
Vai.
Mi permetta Carlo di rispondere prima a Paola, perché purtroppo è più breve e più semplice la risposta, purtroppo. Sì Paola, assolutamente, credo che anche tutti gli altri che sono collegati, se conoscono realtà sia di struttura che fuori, gli anziani stanno peggiorando parecchio. Dalle testimonianze che ho raccolto un po' chiacchierando qua e là, ho scoperto che stanno peggiorando molto di più gli anziani più compromessi, cioè che la parte, diciamo così, degli anziani che sta perdendo più in fretta sono quelli che erano già un po' in stadio avanzato, probabilmente perché hanno meno... ci sta, è abbastanza intuitivo, no? Hanno meno risorse per potersi adattare e a quel punto il peggioramento sì. C'è qualcuno che mi ha detto anche di grandi peggioramenti fisici, purtroppo non solo quindi di carattere cognitivo, proprio perdita di cammino e tutto quanto. Ora, mi tocca dirti di sì, mi tocca dirti ho paura che dobbiamo accettarlo perché i miracoli non si possono fare, questa è una situazione molto difficile. Non significa che non dobbiamo andare avanti a mettercela tutta, io credo che sia tu, che noi, che in tutta Italia ne stiamo facendo di tutti i colori. Ti dico solo l'ultima, ieri ho parlato con Marinella di Rosignano, che se solo fosse in linea, chissà, mi piacerebbe, perché ci stavamo confrontando su questi Alzheimer Caffè fatti via Skype, piuttosto che gli stimoli mandati quotidianamente su WhatsApp, ce le stiamo inventando tutte, i video ginnastica, i video stimolazione di qui e di là da dare alle famiglie che glieli facciano fare, perché così, bravi, veramente bravi, stiamo arrampicandoci sugli specchi. Questa Marinella, spettacolo, mi ha detto che a un certo punto le è venuta un'idea che le ha detto ma sei incredibile, per raggiungere gli anziani che proprio non si possono raggiungere perché non c'è verso, non hanno la linea, non hanno WhatsApp, non hanno Skype, quindi non ci sono alternative, ha fatto un accordo con una televisione locale, ragazzi, manda tutte le mattine dei video che gli operatori preparano e glieli trasmettono, così subito dopo la messa o non so che cos'altro, questi anziani che invece la televisione ce l'hanno tutti riescono a fare queste attività con le persone che conoscono, perché poi è questa la cosa più importante, in rete si trova di tutto, ma è quando la Cinzia fa l'Alzheimer Café con gli anziani del suo gruppo che fa la differenza, e quando la Paola fa qualcosa con il suo gruppo, telefona alla signora Maria che la conosce, che fa la differenza, e vedere te e sentire te. Dobbiamo mettercela tutta, però la situazione sì, certo, che sta facendo peggiorare molto. A Carlo giuro che preferirei che rispondesse Roberto perché è più bravo. Posso? No, perché è difficile.
No, è difficile. Mi sono preso degli appunti, perché quello che dice Carlo è importante. Allora, innanzitutto sottolineo un aspetto, si chiama contagio emotivo. Cioè noi, rispetto alle persone che ci sono vicine, riusciamo molto velocemente a contagiare con i nostri vissuti, con le nostre esperienze spiacevoli, le altre persone che entrano in risonanza. Quindi contagio emotivo. Premetto questo, dovremmo evitare di contagiare le altre persone riuscendo a elaborare le nostre emozioni. Elaborare, ad esempio, l'emozione dell'impotenza. Ok. Allora che cosa si può fare? Di base le persone tutte hanno un bisogno di base, che si chiama comprensione. Cioè hanno bisogno non che le persone gli diano ragione o gli diano torto, ma che si sentano comprese. Comprese vuol dire, come si può dire, per esempio, non so, fargli delle domande potrebbe essere un'azione di comprensione, ascoltarle, essere seriamente interessate a quello che loro ci dicono. Ecco, già quello è una prima azione che soddisfa un bisogno di comprensione che le persone hanno. Bisogna avere anche un concetto di neutralità, cioè la persona è una persona, non mi interessa il suo stato di salute, è una persona. Partiamo dall'idea che bisogna essere neutrali, perché se andiamo a fare un giudizio, perché noi velocemente facciamo un giudizio, questa persona è sofferente, questa persona sta male, lì cadiamo in una diciamo sofferenza personale. So che hanno bisogno di essere ascoltate, so che hanno bisogno di esprimere le proprie opinioni, ma solo ascoltate. E poi sicuramente c'è una maggiore, diciamo, benessere nei confronti della persona. Anche il solo fatto di stargli vicino, senza anche dir niente, solo vicinanza, per quello che è possibile e sarà possibile, è sufficiente. Quindi posso dire, ok, il concetto di impotenza, però attenzione al contagio emotivo. Sapere che le persone hanno bisogno di comprensione, essere sinceramente interessate a loro, già quello le fa star meglio. È come mettergli una luce, come accendere una luce, è come dirgli tu vai bene, tu no, stai bene, ma tu così come sei va bene, non sei sbagliato. Perché l'idea è che è sbagliato, è un difettato, insomma, ecco. E quindi la neutralità, la comprensione allieva un posto il nostro desiderio di controllo, che non l'abbiamo. Non possiamo averlo, ci piacerebbe, è un bello auspicio, ma non è così che funziona la vita è molto più imperfetta. Quindi quello che io penso, quello che io sento, te lo dico sinceramente, è che se io ho una sincera comprensione, sono sinceramente interessato alla persona, sono neutrale, non la giudico, non è un nemico, non è un difettato, non è una preda, perché questi sono i nostri vissuti dell'amigdala, preda, difettato o nemico, è una persona con la quale entrare in empatia. Ecco, non so se ti ho dato qualche mia personale, ma non è solo mia personale considerazione che si può fare. E c'è il microfono chiuso, Carlo.
Carlo sta parlando.
Carlo, ok, adesso mi sentite?
Sì.
Ecco, sì, questo io l'ho già sentito dentro di me, l'ho già verificato, perché effettivamente, nonostante la mia impotenza rispetto al suo al malessere di queste persone, sto pensando ad una persona in particolare che veramente è molto sofferente, perché non è come tutti gli altri in quella RSA demente e si ritrova in una costrizione a fare i conti con una vita e un abbandono, insomma, sapete benissimo come sono le loro storie, non sto qui a lungarmi. E quindi il mio senso di impotenza è legato al fatto di non poter aiutare questa persona a cambiare idea rispetto a quello che può essere la sua rielaborazione della vita, insomma, no, di quello che gli sta accadendo. Detto questo, però, comunque resta il fatto che sì, la mia vicinanza a lei le fa sicuramente cambiare il suo stato. Però poi, voglio dire, io vado via e quando ritorno la ritrovo di nuovo con questa rabbia, questa chiusura, questo immobilismo, questa, che insomma fa parte della sua storia. Ecco. Comunque grazie per la risposta che mi avete dato.
E c'è Federica Vignaga che vorrebbe intervenire. Prego, Federica. Federica, ci sei?
Evidentemente no.
Io la vedo e sta facendo un sacco di segni per dire che il microfono non le funziona. Dai, è vero che sono intelligente.
Però è acceso.
Povera, che peccato, eppure è acceso.
È acceso non... per me, quindi non vedo...
Peccatissimo, Federica, puoi provare...
Prova a fare la domanda per iscritto.
No, davvero. Andiamo avanti, ci sono altri interventi, poi riprenderà Federica. Ormai siamo abituati a questo metodo, no? Questo modo di comunicare, che alle volte non si sente nulla, si sente... E poi ovviamente bisogna interrompere.
Ecco, se posso aggiungere per Carlo un'idea che mi è venuta, è che se noi ragioniamo, ecco, su queste cose, il ragionamento in realtà porta al controllo, porta al giudizio. Noi non dobbiamo ragionare, non dobbiamo capire, dobbiamo sentire, che è un'altra abilità, che è un'abilità che la vita ci insegna con le esperienze, e noi possiamo fare qualche passo su questo aspetto. Cioè, il ragionamento è veleno puro, eh. Cioè, pensare di poter fare qualche cosa, già ci stai ragionando, bisogna zittire la mente, fare qualche cosa di più sentito, non so, ecco, quella si chiama intelligenza emotiva, che ti porta a sentire delle cose piuttosto che ragionare. Perché il rischio nostro è, siamo abituati come cultura, è la cultura del controllo, è la cultura del ragionamento. Non è quello di cui le persone hanno bisogno in quel momento, hanno bisogno di comprensione, cioè di essere capite. Quindi io accetterei il fatto suo di non sapere elaborare la sua situazione. Lo accetto perché vuol dire che lo comprendo. Capisco che in questo momento la tua situazione sia difficile, la capisco, non la giudico, punto, e mi fermo là. Sentire che qualcuno ti ha capito, proprio ti rilassa e dice finalmente qualcuno mi ha capito che non riesco a risolvere questa questione. Non, annulli il senso di isolamento nel quale la persona si sente. E questo è tutto frutto della comprensione. Quindi tu gli puoi dire ti capisco. Capisco non vuol dire che ti do ragione o ti do contro, ma sento quel tuo sentimento e sento anche il bisogno di aiutarti, ma mi fermo lì con la comprensione.
Posso dire una cosa, Roberto, al proposito? Perché ho sentito dire una cosa da Carlo che mi ha richiamato molte altre voci e molte altre frasi simili di tanti operatori. Qui il problema è soprattutto, ci capita spesso, io penso che essendoci passata la comprensione è arrivata dall'esperienza e quindi è molto forte. Ci capita molto spesso di essere poi purtroppo però un po' fagocitati dal nostro sentire e di portarcelo a casa. Quello che Carlo mi sembra che stesse dicendo era proprio il ok, sì, ce la sto facendo, ho capito tutto, però poi io vado a casa, mi sento così a pezzi perché poi la situazione il giorno dopo da capo è di nuovo così. E questo è frustrante, bisogna proprio ammetterlo. Io penso che noi operatori, tanti di noi operatori o di noi persone comunque che hanno a che fare con la fragilità, mi verrebbe da dire, non solo quindi con la demenza, Carlo, conviviamo proprio con questo grosso problema, il rischio di portarci a casa queste sensazioni. Roberto prima ha proprio detto perché entriamo troppo in, come dire, in risonanza con queste persone e dopo ci rimane dentro quell'emozione negativa. È un piccolo strumento, non fa miracoli, però per esempio noi nei nostri corsi ci sono molte tecniche su cui ci esercitiamo tanto perché sono molto utili e perché ci permettono di crescere anche come persone. Non sono solo tecniche, come dire, in superficie, entrano proprio dentro di noi e ci fanno fare dei cammini. Però una fondamentale, la insegniamo fin da subito, che è proprio la capacità di centrarci, la chiamiamo così per intendere quella capacità di fare attraverso non proprio solo un respiro le prime volte, perché se non si è allenati ci si mette un po', un pochino di separazione, come dire, tra il te e quello che è il mondo dell'altro, in modo tale che quando poi entrerai in empatia con quel mondo, sarai sincero, sarai autentico, sentirai le sue emozioni autenticamente interessato, come diceva Roberto, devi essere autentico altrimenti non è empatia, ma il concetto rogersiano del come se fossi l'altro, poi dopo deve essere chiaro che però tu sei tu e lui è lui e non puoi farti carico di tutto quello, di tutti i sentimenti appunto difficili che vai a contattare. Ecco, questo esercizio ho notato che per gli operatori è particolarmente utile proprio perché questo, ti volevo confermare Carlo, che è un problema per tante persone. Quello proprio di non riuscire quasi più a separarsi, ripeto, dalle sensazioni negative. È un piccolo contributo.
Grazie, grazie tantissimo.
Luca Albanese se l'ha prenotato.
Salve, buonasera. Io sono un animatore che lavora in RSA e purtroppo sono a casa da 2 mesi perché la mia azienda ha fatto questa scelta ed ho una domanda per Cinzia per quanto riguarda il percorso Validation. Io stavo per concludere il mio percorso di operatore di primo livello che è stato interrotto purtroppo da questa pandemia e mi stavo appunto chiedendo un po' quali potessero essere al mio rientro, che spero avvenga presto nella struttura, poi le strategie da mettere in atto anche con quelle persone con cui hanno una demenza diciamo anche un po' più avanzata e per cui è richiesta magari anche una vicinanza un pochino più specifica nel mettere in atto anche delle tecniche che siano non verbali, ecco. E quindi volevo chiedere se ci fossero anche delle, come posso dire, delle strategie per gestire meglio, diciamo, anche purtroppo una lontananza che ci viene imposta da tutte queste norme in questo momento. Come fare proprio ad interagire con queste persone che hanno appunto una patologia anche più avanzata e per cui ci è stato insegnato di tenere una vicinanza, cioè il farci sentire anche oltre che vedere, ecco.
Sì, certo. Madonna, quanto c'hai ragione. Allora, quello che ti stai chiedendo tu ce lo stiamo chiedendo anche noi, sai, ci stiamo lavorando duramente perché appunto per molto tempo comunque avremo questo problema, quindi conviene farsi sulle maniche e tentare di... Io quello che posso dirti è dovremo per forza salvare quello che si può. Con le persone molto compromesse ci sono delle tecniche che noi utilizziamo molto, che sono il tocco e lì purtroppo siamo limitati. C'è la vicinanza perché il contatto visivo con le persone compromesse purtroppo deve essere molto ravvicinato e lì siamo nei guai. C'è che ci dovrebbero vedere il volto, dovremmo mettere sulla mascherina. Allora mi viene da dire, non andremo a far altro che a lavorare in maniera quasi un po', come dire, ad accentuare un pochino quelle che sono le tecniche che possiamo salvare. Per esempio, una collega stamattina mi diceva, sai, il tocco con i guanti non è la stessa cosa, ma esiste ed è possibile. È un po' come quando all'Alzheimer Café mi dicono le signore ho voglia di abbracciarti, però dai, meno male che c'è Skype. Ora, non è questione di accontentarsi, è questione di quello che potremo faremo. Mi viene da dirti, sai che in terza e quarta fase nella demenza, quindi nella fase proprio molto terza e quarta fase secondo il metodo Validation, usiamo molto la musica, la useremo tantissimo. Andremo a lavorare molto sull'identità sonora delle persone perché attraverso quello potremo parlare. se c'è ancora movimento, muoversi, danzare, danzare è una parola grossa, ma è un danzare anche quello, perché no? Ci dovremo adattare con grande fantasia, Luca, proprio come stiamo già facendo. Vedrai che ti verranno le idee. E grazie. Poi, senti, torneremo anche alla situazione di prima, eh? Io voglio
farlo.
Grazie a te.
Se Federica riesce, che intervenga, perché il microfono è acceso.
Ho io la domanda della Federica.
No, aspetta, se riesce a intervenire, meglio lei.
E non è riuscita a far funzionare. Io ho la domanda, me l'ha mandata per WhatsApp e quindi la considererei. Che più che una domanda era anche una conferma, secondo me, dove la sua intenzione era quello di dichiarare che adattamento significa adattare la professione, le diverse professioni nella struttura residenziale a nuove esperienze. E quindi, in un certo senso, un obbligo nell'operatore alla gestione del cambiamento è l'apprendimento, perché fisio, logo, pedista, oltre agli psicologi, si sono dovuti inventare, in un certo senso, technology per far funzionare, per essere tramite con i familiari, per coprire quelle che sono forse le difficoltà tecnologiche, ma anche non tecnologiche, di comunicazione in sé per sé, e quindi di fungere da mediatori. Una competenza che in realtà non gli era chiesta prima. Un'altra considerazione che faceva la Federica, domanda, ascoltare, sì, ascoltare è una competenza. Ascoltare è un'arte, e certe limitazioni la rendono ancora più complessa, che è un po' una cosa che ha già risposto poi prima Cinzia, per intenderci, ma necessariamente obbligatoria questa competenza, questa arte da ottenere, che deve essere patrimonio delle competenze degli operatori, perché alla fine hanno perso il legame con i cari di riferimento, quindi i familiari. E chi resta? Se hanno perso i cari familiari, restano gli operatori. Ecco che quindi c'è anche un cambio di ruolo. Un cambio di ruolo difficile, difficile da gestire, e che forse, chiedo a Roberto, aumenta anche maggiormente lo stress, perché gli viene chiesto un problema, gli viene chiesto di gestire il cambiamento, di gestire l'apprendimento, un nuovo apprendimento che magari non sempre è nelle loro corde, e soprattutto competenze sempre complesse e articolate come è quello dell'ascolto. Sì. Non può essere un elemento maggiore di stress, Roberto?
Allora, se posso rispondere, risponderei in questo modo. Allora, ci sarà crisi, vuol dire anche trasformazione. Quindi ci sarà una trasformazione. Faccio riferimento alla vista, all'acuità visiva, cioè tante volte noi per le nostre esperienze cogliamo dei dettagli che un'altra persona non coglie, si chiamerebbe anche acuità visiva, cioè tu vedi un dettaglio ma perché la tua, diciamo, torniamo sempre sulle nostre esperienze precedenti, ti ha permesso di essere più attento a un particolare che quindi è come se diventasse più grande, anche se visivamente più piccolo, la mente lo ingigantisce. Ecco, noi con le attività che faremo avremo un'acuità visiva su certi comportamenti, certi atteggiamenti che adesso vediamo, ma non li pensiamo così utili. Però provandoli, verificandoli, vedremo che in effetti possono essere più importanti di quanto lo si ritenesse prima. Quindi si tratta proprio di sperimentare cose nuove, sulle quali faremo anche nuove sinapsi poi a livello cerebrale, si creano veramente altre connessioni proprio di pensiero, e si susciteranno altre emozioni, ma c'è una questione proprio di sensibilità che si deve acquisire provando nuove modalità. E quindi si può creare una trasformazione, le persone hanno questa plasticità, e quindi proveremo altre modalità, e penso che, a parte che si ritornerà non subito, ma si acquistiranno altri ulteriori strumenti per poter entrare in sintonia e in relazione con le persone. Aggiungo un'ultima cosa, c'è un'azienda qui nel... adesso non ho capito dove, che fa delle mascherine con in realtà la parte relativa alla bocca trasparente, in modo tale che si possa vedere la bocca, perché già il fatto di vedere la bocca, faccio l'esempio per uno che è sordo, non gli consente di leggere il labiale. Quindi sarà fondamentale dotarsi di queste mascherine, che io sto cercando di capire che le fa mai un'azienda qui da noi, mascherine dove la parte relativa alla bocca è trasparente, quindi vedi la bocca e già là è un qualcosa in più. Non so se ho risposto, si tratta di provare e avere questa maggior sensibilità su altre modalità, insomma, che emergeranno.
Paola Rabina, una considerazione da fare?
Sì, si è, avete fatto cenno al fatto che sono gli anziani a dover cambiare, in realtà, cioè nel senso che si devono in qualche modo, volenti o nolenti, anche se loro logicamente fanno più fatica ai cambiamenti, però in questo momento si trovano a dover anche loro cambiare. Io in realtà non ho trovato, non ho riscontrato proprio questo, ho riscontrato che siamo più noi a dover cambiare proprio ulteriormente l'approccio. Cioè noi, per esempio, mi è capitato proprio di dover ancora far più leva su quello che è ruolo materno e paterno, cioè farlo proprio come ancora, cioè nel dire agli anziani: in fondo voi state proteggendo anche voi i vostri figli, perché il non vederli permette ai vostri figli di stare bene, non venire a contatto con il contagio, e quindi voi li state proteggendo. Questo naturalmente fatto con anziani con un minimo di disorientamento, però questa resa del ruolo con noi ha funzionato, cioè con alcuni ha veramente funzionato. È come fare ancora l'ancoraggio ai tempi della guerra, cioè andare a ricercare la risorsa che hanno oggi alla luce di quello che loro hanno vissuto. Io in questi 2 mesi ho fatto spesso ricorso alle loro risorse attivate durante i tempi di guerra e ho visto che ha funzionato, cioè vivere l'oggi come l'hanno vissuto allora e sapere che hanno superato cose anche peggiori, cioè la signora che ha aspettato 3 anni di vedere il marito, il dirle stiamo aspettando come hai aspettato tanti anni fa ha funzionato. Certo, cioè non funziona certo a lungo tempo, però è servito proprio come risorsa a noi operatori per poter parlare con questa signora. Spero di...
Chi è che voleva dire qualcosa? Scusa.
No, ho terminato.
E appunto, sentendo che stava terminando, chiederei ai due relatori 2 battute finali, perché il tempo ormai è quasi terminato, visto che non ci sono altri... che hanno chiesto di parlare, chiederei voi due di fare una battuta. Battuta o insomma, ma veloce, ecco.
Usura, insomma. Roberto, posso dire una cosa a Paola? E così intanto appunto faccio il mio più piccolo pezzo e poi lascio la parola a te, va bene per te?
Benissimo.
Grazie. Ma Paola, non so se l'avevi sentito da me, può essere, ma forse mi sono espressa male. In realtà l'adattamento degli anziani... che, di cui io parlavo, era inaspettato. Quello che è accaduto dal punto di vista dell'adattamento da parte degli anziani mi ha sorpreso. Partivo anch'io assolutamente, penso che siamo d'accordo tutti su questo, dal presupposto che siamo soprattutto noi ad avere gli strumenti per poter creare appunto situazioni nuove e andar loro incontro. Io credo di aver accennato alle loro capacità di adattamento perché proprio mi hanno sorpreso. Sono stata sorpresa tantissimo, per esempio, faccio solo questo esempio per dirvi una cosa che ho trovato interessante. Quando abbiamo attivato questo Alzheimer Café via Skype eravamo un po' dubbiosi e timorosi, quindi siamo andati per gradi, prima 3 persone, poi 4, adesso siamo a 6, più me, più un altro collaboratore, sono già 8 facce, quindi piuttosto complesso. E proprio oggi parlavamo, alla fine facciamo poi un breve colloquio io e la collaboratrice per dirci com'è andata, e abbiamo proprio tutte e due ci siamo dette che incominciamo a renderci conto che c'è una sorta di capacità nata proprio dalla necessità nei nostri anziani di rispettare i tempi dell'altro, che invece all'Alzheimer Café, quello nella stessa sala, era la tragedia delle tragedie. Cioè io facevo più la conduzione di gruppo, era più tentare di fare star zitto questo per dare la parola a quell'altro che altro, perché c'è tanta... Sapete quanto nella demenza c'è bisogno, no? di esprimersi, e poi sono disinibiti emotivamente, quindi hanno tante cose da tirar fuori emotive. E abbiamo notato che per esempio via Skype c'è una capacità di attenzione maggiore rispetto a quello che sta dicendo l'altro e di attesa. Questa per esempio è una cosa che io non mi sarei mai aspettata. Per cui non c'era assolutamente nessuna pretesa, ecco, nell'adattamento degli anziani. È accaduta. E l'ho trovato meraviglioso. Questo ve lo volevo raccontare per il puro gusto di raccontarvelo.
Vai, Roberto. Bene, io allora concluderei così, di riuscire a rendere le nostre giornate più lente e quindi il nostro pensiero più lento. Questo ci può aiutare. Può aiutare l'amigdala a non scattare, può aiutare noi ad ascoltare i nostri bisogni. E questa crisi ci ha insegnato questo, ci ha obbligato a essere più lenti, non perdiamoci questa occasione di rendere le nostre giornate più lente.
Mi ero perso.
Grazie.
Grazie a voi e a tutti i partecipanti. Io come sempre alla fine, oltre che sperare ovviamente che sia stata una giornata, un incontro utile, perché questo è l'obiettivo, e soprattutto di mettere in condizione tutti di dare un proprio contributo, che le parole o i pensieri dei due relatori fossero ci siano servite a tutti, insomma questo era il nostro scopo. Vi devo informare che prossimo mercoledì, e questo devo dirlo io perché Mario è coinvolto e quindi lui, se no si fa autopropaganda, no, a parte la battuta, mercoledì prossimo stessa ora, stesso mezzo. E ci raccomanderemo di collegarvi tutti con il PC, perché abbiamo visto che il collegamento con lo smartphone ha dei problemi, però adesso faremo una verifica più puntuale. Ecco, prossimo, ci sono tre persone che interverranno, due infermieri professionali, due COVID manager, tra l'altro uno è anche presidente della società scientifica, che è Ottomanelli, secondo me ha una grande esperienza sul territorio, e appunto poi, quindi Mario fa l'ingegnere, gli altri due invece fanno, come dire, hanno professioni sanitarie, proprio sulla gestione del rischio, sulla prevenzione dei rischi in questo periodo di pandemia. Quindi come pensare a eliminarli è impossibile, perché eliminare i rischi è impossibile, anche perché chi ne perderebbe sarebbe proprio la libertà degli anziani poi alla fine, no? L'abbiamo detto l'altra volta. Costringere, contenere ovviamente la libertà degli anziani vuol dire farli morire prima del tempo, cioè la libertà è fondamentale, però limitare i rischi e soprattutto cercare di contenerli il più possibile, lasciando inalterata la qualità della relazione e della cura, inalterato per quanto possibile, trovando una creatività con quanto già oggi è emerso ed è emerso negli incontri precedenti, trovare il modo ovviamente per essere sempre attenti alla qualità della vita delle persone, perché di questo stiamo parlando. Ecco, quindi l'appuntamento che vi diamo, ecco, con Ottomanelli, con Greif e con Mario Jesum, mercoledì prossimo alle 16, stesso mezzo, perché andremo su Zoom anche la prossima volta. La registrazione c'è, e quindi grazie a tutti della partecipazione. Buon rientro a casa, diremmo, solo che siamo già tutti a casa.
Grazie, arrivederci.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti, arrivederci.
A mercoledì prossimo.
Grazie molte, grazie a tutti.
Grazie.
Arrivederci, grazie. Arrivederci.